Ciao a tutti e a tutte.
Abbiamo fatto un piccolo resoconto riguardo a questi 123 anni, una piccola diminuzione dei 150 che comunque è ben poco consolatoria perché stiamo parlando di pene dei 2 e 5 anni. Ci puoi un po' raccontare quella che è la situazione, un piccolo resoconto e anche che cosa significa di questi tempi le pene ricevute per un corteo?
Sì, allora di sicuro è una sentenza emblematica dei tempi che corrono. Nel senso che 123, secondo un giornale addirittura 129, comunque insomma, ben oltre il secolo di anni di carcere per un corteo contro le frontiere, sono qualcosa di significativo. C'è stato un leggero abbassamento rispetto al primo grado, dove già era caduta comunque l'accusa di devastazione e saccheggio. Però insomma, spalmato su una sessantina di imputati, alla fine insomma, l'abbassamento delle pene è stato piuttosto esiguo, e tenendo presente che era un processo con rito abbreviato, per cui le pene erano già scontate di un terzo. E quindi insomma 123 o 129 anni di carcere per un corteo sono indicativi dell'epoca in cui siamo entrati.
Un altro elemento è anche che c'è stato il rifiuto di poter accedere alla cosiddetta riforma Cartabia.
Esatto, anche questo merita una riflessione, nel senso che il giorno della sentenza era stato formalmente posticipato per permettere a imputati e imputate di valutare se accedere alla cosiddetta riforma Cartabia. Una parte degli imputati e le imputate ha fatto questa richiesta, però è stata rigettata per tutti. E se per alcuni il pretesto era quello dei precedenti penali o della cosiddetta pericolosità sociale, per altri sostanzialmente incensurati e come diciamo argomento di fondo che valeva un po' per tutti, era la mancata abiura da parte dei processati nei confronti delle proprie condotte di quel giorno, di quella manifestazione, il che vuol dire proprio che quella logica apertamente premiale che sta caratterizzando sempre di più la magistratura di sorveglianza, e voi a Torino ne sapete qualcosa, è ormai parte integrante anche dei tribunali ordinari. Il che vuol dire che il post-scritto in corpo 4 che non si legge di questa cosiddetta riforma Cartabia è che non vale per gli anarchici.
Che è una delle cose principali che si sta affermando nella giustizia, come dici bene, non solamente attraverso la magistratura di sorveglianza ma anche quella ordinaria, e che viene richiesto anche il ravvedimento dell'accusato. Quindi per accedere a, per esempio, delle pene sostitutive devi anche in qualche modo dimostrare di tornare sotto l'egida del padre Stato. Una cosa che in questi ultimi anni torna prepotentemente, lo torna maggiormente, probabilmente per la nuova epoca, quella in cui siamo entrati in maniera prepotente negli ultimi anni, ecco la questione coronavirus, ecco la questione della guerra.
Senz'altro, diciamo una cosa tecnica, perché non è detto che chi ascolta lo sappia, questa cosiddetta riforma Cartabia avrebbe sulla carta lo scopo di decongestionare le carceri e quindi di aumentare il tetto di anni sotto i quali è possibile avere misure sostitutive, cioè quelle che nella magistratura di sorveglianza sarebbero le pene alternative, quindi arresti, detenzione domiciliare, affidamento in prova, lavori socialmente utili. Se con la legge precedente sopra i 2 anni non si poteva accedere ad esempio alla detenzione domiciliare, ma anche lì poi la discrezionalità dei singoli magistrati di sorveglianza faceva un po' il bello e il cattivo tempo, con la Cartabia questo tetto è stato spostato fino ai 4 anni. Ebbene, in questo caso anche compagni e compagni che avevano meno di 2 anni o poco più di 2 anni e che hanno fatto queste richieste se le sono viste respinte. Ed è una tendenza sempre più aperta, sempre più sfacciata, negazione dei 45 giorni di cosiddetta liberazione anticipata perché uno non si è ravveduto, carcere anche per condanne sotto l'anno, e questo è, come dire, in linea con quello che sta informando l'intera società, dalla scuola al luogo di lavoro. Tu devi dimostrare innanzitutto che sei disponibile ad accettare le condizioni date, ad integrare il cosiddetto sistema di valori dominanti, e a partire da quello qualcosa ti viene concesso, altrimenti c'è un altro binario per i non ravveduti, per gli insuscettibili di ravvedimento, che è il carcere. Per cui, insomma, un altro elemento che salta agli occhi è che in questo dispositivo di sentenza hanno deciso che per almeno una trentina di persone in futuro potrebbero aprirsi le porte del carcere. Più in generale, come abbiamo visto in questi 3 anni, in modo plateale e sfacciato, i cosiddetti diritti sono concessioni condizionate a tutta una serie di atteggiamenti, disponibilità, buone intenzioni, eccetera, il che vuol dire che la potenza coercitiva che è aumentata da parte dello Stato in questi anni si rovescia non soltanto nelle strade, nell'atteggiamento della polizia, nel controllo, nella repressione di piazza, ma diventa parte integrante della stessa macchina della giustizia.
Sì, infatti lo dici bene, a parte la questione delle strutture premiali, questo assetto da guerra, lo Stato che oramai non nasconde più l'elmetto sotto il grosso cappello del welfare e dei diritti che magari ha accompagnato i decenni precedenti, si mostra nel suo assetto più belligerante, sia nelle concessioni magari dei servizi sociali, come avviene nella maggior parte dei casi, devi appunto dimostrare di essere in qualche modo eticamente pulito per ottenere qualche tipo di bonus, come quelli che sono stati dati negli ultimi anni. Se vuoi una concessione, un aiuto in questi tempi di magra, devi dimostrare di avere un lavoro, per esempio salariato, di essere in ordine con i pagamenti, e questo è il lato che riguarda la vita ordinaria, ma si ripercuote poi anche all'interno degli assetti carcerari, all'interno del fatto che appunto se vuoi chiedere una misura alternativa devi essere pronto ad abiurare quello che hai fatto, quindi non si parla più semplicemente di reato in sé, ma si entra all'interno di un'altra ottica, che è quello in pratica di questa specie di avvallamento etico che il cittadino deve dare, questa specie di dimostrazione di meritare quello che gli viene dato, che in un'economia come la nostra, un'economia della mobilitazione totale, trova il suo senso attraverso anche la parola guerra.
Non c'è dubbio, difficilmente si possono capire questi additamenti repressivi se non si parte dal fatto che siamo in guerra. Che siamo in guerra è una condizione tanto esplicita e lo diventerà sempre di più quanto ai noi generalmente rimossa. Si sa che siamo ai bordi della terza guerra mondiale, ma si fa fatica a trarne le conseguenze del caso. È uno scenario completamente diverso rispetto al passato. È la prima volta che la NATO, da quando è nata, dall'immediato secondo dopoguerra, si trova coinvolta, sia pure indirettamente per procura, in un conflitto non asimmetrico. È una cosa ben diversa bombardare l'Iraq, la Libia, la Jugoslavia, eccetera, con un'asimmetria di forze schiaccianti, oppure dichiarare guerra alla Federazione Russa. E questo vuol dire che tutta la macchina tecno-economica si sta preparando ad uno scontro aperto e dispiegato. Questo vuol dire innalzamento delle spese militari senza nessun limite di bilancio, e intervento massiccio nei settori chiave da parte degli stati, ma anche un'irreggimentazione senza falle del cosiddetto corpo sociale, nel senso che chiunque sia suscettibile di diserzione deve essere messo all'angolo. Quindi tutto quello che abbiamo visto negli ultimi anni, dalle inchieste particolarmente creative, per dir così, contro il sindacalismo di base, agli arresti domiciliari, agli studenti che hanno protestato contro l'alternanza scuola-lavoro, per arrivare al 41 bis imposto ad Alfredo Cospito e anche questa recente sentenza del Brennero, sono tutti segnali del fatto che l'asticella del consentito si è drasticamente abbassata e ogni forma di conflitto non negoziato deve essere punita in modo esemplare, perché siamo in guerra. Bisogna, come dire, rendersi conto di questo e far diventare questa consapevolezza parte integrante delle proprie prospettive.
Sicuramente una sfida difficile ma necessaria, anche perché negli ultimi anni la mobilitazione esercitata sul corpo sociale è stata continua, quasi una caratteristica pre-guerra, quello che abbiamo visto per esempio che è ruotato intorno al 2021-22, intorno alla questione per esempio del Green Pass, la dismissione d'amblè di tutta una serie di diritti di cittadinanza per buona parte della popolazione italiana, ha già portato una mobilitazione che assomiglia a un terreno bellico a cui non era abituata. Quindi ora è più difficile probabilmente svelare, cercare di togliere questo velo da una guerra che è diventata poi effettiva, è diventata una guerra guerreggiata. Sarà nostro compito cercare di entrare nei prossimi anni con delle pratiche e dei discorsi giusti che riescano a togliere appunto questo velo che giustamente descrivevi.